Yellow Basket, insomma, questo piccolo cestino giallo ha fatto storia grazie a Ella Fitzgerald. Una canzoncina da niente, no? Potremmo dire un testo un po' banale.
È una filastrocca,
è
da,
una
bambini,
filastrocca, sì, da bambini, ed era proprio quello che l'ha un po' accompagnata per tutta la sua carriera, questa giocosità, questa aura da ragazzina in un certo senso. Qui era con l'orchestra di Chick Webb, sì, dicevamo a microfoni spenti, gli albori della sua carriera, anni 30, le prime incisioni di Ella, che è stata scoperta in quei locali mitici, no, che frequentavano, al Teatro Apollo di New York, di Harlem, per l'esattezza, che all'epoca era un grandissimo centro.
Vinse il primo premio.
E vinse il primo premio fra questa, esatto, con gara.
Sì. Doveva presentarsi come ballerina, perché era quello che faceva nelle strade di Harlem, ballare,
sì,
in cambio di due soldi che la gente appunto gli dava come elemosina. E sembra fosse molto brava in realtà come ballerina, nonostante che noi ce la ricordiamo appunto come la figura più corpulenta,
certo,
e poco,
certo,
agile.
È vero.
Ma quando seppe che in questa serata del dilettante si sarebbero presentate due ballerine eccezionali della zona di Harlem, decise di cambiare, dice no, mi presento come cantante.
Ah, ecco com'è.
E cantò Judy di Hoggy Carmichael,
sì,
e alla maniera di Connie Boswell, che era la cantante che lei amava di più.
Che dicevamo prima non è passata alla storia, però era veramente una voce molto
una grande cantante,
sperimentatrice, insomma, che
esatto,
mi dicevi, ha attinto un po' da Caruso e un po' da invece Bessie Smith.
E Mammy Smith.
Quindi sì, la grande madre del blues e la voce all'epoca della lirica, quindi Caruso, due fonti molto diverse. Nel 1958 Ella era a Roma, infatti Ella in Rome, the birthday concert, quindi un 25 aprile di molti anni fa, non faccio il calcolo, non mi riesce al volo, Per il suo 41esimo, però questo l'ho scritto, era a Roma e ascolteremo quindi brani storici come I Love You Porgy di Gershwin, The Lady's a Tramp, ma sono talmente tanti i brani che speriamo insomma di riuscire ad ascoltarne. Questo per esempio che vi propongo adesso è il celeberrimo Lady Be Good.
Sweet, lovely lady, be good. Oh, lady, be good to me. 'Cause I'm so awfully, awfully, awfully misunderstood. Oh, lady, lady, be good to me. 'Cause I'm all alone in this crazy city of Los Angeles. Won't somebody please have pity, pity, pity on me? Just a lonesome, just a lonesome, just a lonesome babe in the woods. Oh, lady, be good. Ba do be do 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 bum ba dee, a boo ba do 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 da ba ba do boo boo, be do be be do 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 down, ba ba do 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 ba da down, ba ba do 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 be ba, study do 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 hee da bo ba do da do 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 da. I wanna rock, I wanna roll, I wanna rock, I wanna roll, be do do be do do, be do 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 da dig it all. I don't know where I'm going, but I'm going. I'm going, but I'm going, but I'm going, but I'm going. Do 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 da, up up, do 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 da, bad boy. Be do do da, no, be do 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 do, better than no boy. Put do 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 da, but do 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 da, but do 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 da, ba 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 do do, ba 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 do do da, be 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 do da, be do ba. Bum be do, ba 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 do ba do 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 da. Baba do 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 do. Oh, the lady in red,
Tisket, Tasket, beh, siamo passati, abbiamo fatto un bel balzo in avanti, di un bel po' di anni, perché qui ella era molto più matura, una voce matura, maturissima, sì. Poi, siamo negli anni 50.
Nel pieno della sua inventiva di improvvisatrice, che era passata attraverso l'insegnamento dei grandi boppers, aveva fatto una tournée con Dizzy Gillespie,
certo.
E era nel Jazz at the Philharmonic di Norman Granz.
Norman Granz, certo.
E quindi si confrontava costantemente con questi formidabili improvvisatori.
Ma è anche stata l'unica, secondo me, che è riuscita veramente a improvvisare cantando perché era intonatissima.
Ascoltava i musicisti e riusciva a riprodurre.
Ma ci ha riprovato anche le altre, ma
non con la stessa natura.
Non ci è arrivata neanche vicino.
È la naturalezza sua, la sua grandissima schiettezza proprio nel proporre queste cose.
Infatti qui mi viene in mente una cosa che ha scritto Luciano Federighi sul suo libro dedicato a Ella Fitzgerald, la misura, la grandezza di questa cantante senza ombre e senza i colori più agri, ambigui del blues. Qui c'è una bella parentesi sul blues che toccheremo più avanti, e che è riuscita anche a conquistare la fiducia e la stima di tanti musicisti, cosa non scontata, perché spesso erano un po' scettici in quanto vocalità.
Era considerata un po' alla pari di questi grandi improvvisatori.
Oggi in diretta radio con Luciano Federighi per parlare fra non molto anche di Ella Fitzgerald, che è la vera festeggiata di questo giorno. Anzi, ricordiamo, Luciano Federighi, un momento, visto che sono arrivate anche delle mail da amici musicisti che dicono: ma non era nata nel 1918? sfatiamolo, perché sennò sembra una farsa.
Sì, tutti i testi classici riportano il 18 come data di nascita di Ella Fitzgerald. Ma il più accurato ricercatore inglese Stuart Nicholson, che ha scritto il libro che è ancora quello definitivo su Ella, tra 25 e 30 anni fa direi, e fece delle ricerche approfondite e scoprì che, d'altronde questo è un fatto che accade spessissimo nelle biografie di artisti afroamericani e non solo afroamericani, che in realtà la data di nascita, il giorno era il 25 aprile, ma l'anno era il 1917.
Ecco, quindi confermiamo.
Per cui, diciamo,
siamo nel giorno giusto, nell'anno giusto.
La giovanissima Ella in realtà era di un anno più vecchia di quanto ce la siamo sempre immaginate.
Ecco.
Quando vinceva queste serate del dilettante nei teatri di Harlem.
Quindi si dice sempre che ha debuttato a 17 anni, invece erano 18. A proposito di ballate, torniamo alla nostra protagonista di oggi, che entrerà più prorompente fra non molto, Ella Fitzgerald. Non è ricordata proprio esattamente per le ballads, era piuttosto una Lady Time, così la chiamava Lester Young, una dal ritmo nel sangue. Infatti ha iniziato come ballerina stomping e ballando con grande agilità, muovendosi con agilità straordinaria. Quando partiva era capace di star dietro a ritmi veramente forse nati.
Quei tempi chiamavano Lindy Hop, il ballo.
Erano salti. E dunque, per quanto riguarda le ballate invece, sicuramente...
Era una formidabile espositrice della melodia, che aveva una parte del suo registro, direi quella più ambrata, quella più bassa, aveva una forza evocatrice notevole. Certo, in Ella non c'era la capacità di entrare dentro la canzone di che aveva Sinatra, per esempio, Frank Sinatra, o che avevano fra le sue colleghe Carmen McRae o Dinah Washington. Far vivere le ballads.
Aggiungerei Sarah Vaughan.
Sarah
Vaughan era un baritono.
Era un baritono.
Sì. Ma io, tra due cantanti straordinarie, una è l'allegria pura, credo che sia la caratteristica principale di Ella.
La
gioiosità.
Del far musica.
L'altra invece è la tristezza.
La riflessione,
sì, ma questa non era la Sara, io parlavo di Billie Holiday.
Billie
Holiday. La sento, a me fa venire i brividi, perché ti viene in mente tutta la schiavitù, tutto il periodo dei Cotton Pickers. Lì c'è questa tristezza nella voce, mentre da Ella, e lì le ballas naturalmente, che poi non le faceva mai giuste lei, perché
faceva
le melodie che voleva lei, però con qualcosa che a me fa venire i brividi ancora oggi, mentre Ella mi diverte, Ella mi fa ballare.
Ella non commuove effettivamente.
Sara già di più.
Sara sì, perché sì, riusciva in qualche maniera a entrare nelle,
sì, sì,
fra le righe della, sì, della melodia,
sì, sì,
più di ella. Ella non ti commuoveva, però ti esaltava,
no, però, no, sì, sì,
ti riempiva di gioia.
Appena c'era un tempo medio, un tempo, ma anche un tempo veloce, cantava. Poi, cioè, no, bene, era straordinario. Poi l'ho vista un paio di volte sul palco. Aveva anche una leggerezza fisica.
Sì, sì, sì.
Pesava, non so, 120 kg, ma, cioè,
ma la ballerina che era in lei era rimasta.
Come una cavalletta, sì, va bene.
Allora, io direi di balzare a una registrazione avvenuta appunto a Montreux nel 77 a ascoltare questo How High the Moon, no, con Ella,
certo,
Fitzgerald.
You walk.
Beh, straordinaria, siamo senza parole. Questo è un How High the Moon condito, come spesso faceva ella, da improvvisazioni talmente libere che ci chiediamo, sì, ma come facevano i musicisti a andarle dietro? Ci voleva proprio l'arte dell'accompagnamento, e questo, certo, Tommy, certo, Flanagan ce l'aveva.
Era un maestro.
Era un maestro.
Tanti dei pianisti che ha avuto, che ha scelto ella, a partire da Ellis Larkins nei primi anni 50, poi attraverso Oscar Peterson, che era meno,
esatto,
accompagnatore, ma che comunque era un musicista talmente straordinario,
certo,
e poi aveva una consonanza particolare con ella, e poi dopo Paul Smith e Tommy Flanagan, che ovviamente...
Sì, sì. Ma questa è una lezione di canto, questa qui che era,
questa qui era riassunta, cioè, in alcuni
per un
minuti.
Cantante basta, si congela sulla sedia, ascolta tutto, perché è incredibile cosa non fa.
Fa delle cose,
sì,
strepitose.
Sì, pare che studino ancora, no? Nelle scuole di canto, sì, jazz, sì, si studiano ancora gli assoli di Ella, perché restano inarrivabili, ineguagliabili.
Sì, hanno questa apparente semplicità,
sì,
o apparente, diciamo, facilità di esecuzione.
Che non è affatto,
no,
così.
Esattamente tutto il contrario. Però lei te le rendeva, oltre divertentissimi, e frutto di un evidente divertimento suo. Anche.
Sì, sì. Beh, c'è anche da dire che a me raccontarono che lei però si esercitava tantissimo.
Sì, sì.
Cioè, questo non è gratis quello,
no,
che lei fa.
No, no.
Non è che uno va sul palco e così canta, perché
è un po'
molto
come
talento.
La danza di Fred Astaire.
Esatto, cioè
Fred
la
Astaire
prepari,
ti faceva sembrare i suoi passi come se fosse appena
perfetto,
svegliato.
Perfetto.
Grande naturalezza,
però
ma
passava 10 ore al giorno,
grande preparazione.
Per arrivare a quella naturalezza deve averlo studiato tanto, perché...
E
così era anche ella che cantava con questa naturalezza, però se li studiava a casa,
certo.
Non è scontato.
No.
Ma adesso, visto che vogliamo rimanere ancora un po' in territorio svizzero in questo primo momento dedicato sia a Franco Ambrosetti che a Ella in Svizzera, ascoltiamo un breve estratto di un'intervista in cui la voce di Ella si sente poco, ma insomma un'intervista a cura di Marco Blaser a Ella Fitzgerald nel 1960.
Ella Fitzgerald, you're coming from Rome.
Yes, we just arrived. Oh, it was wonderful. I love them, I always have loved them.
A Ella Fitzgerald piacciono quindi molto l'Italia e la Svizzera. Sanremo e Roma sono state le tappe principali della sua tournée italiana. Il suo viaggio prosegue ora attraverso l'Europa, con tappe in Svizzera, in Germania e in Olanda. In Italia ha notato un sensibile progresso del campo del jazz, sia fra gli interpreti che fra il pubblico dei conoscitori, che si fa sempre più numeroso. In Svizzera il jazz, come essa ci ha detto, si è già affermato da molti anni, e il nostro paese, malgrado non possa contare su un vivaio eccezionale, ha già dato elementi validissimi al jazz europeo. Ma Ella Fitzgerald, cosa fa lei quando non canta?
Well, I like to go to the movies, I like to listen to records and listen to other artists.
E avete sentito un giovane Marco Blaser, allora giornalista, e in questo caso intervista alla grande Ella Fitzgerald, poi diventato anche, come ben sapete, il direttore della nostra radio televisione della Svizzera italiana per molti felici anni. Cosa fa, ha chiesto Marco Blaser, nel suo tempo libero, cosa fa quando non canta Ella Fitzgerald? Lei risponde in chiusura: mi piace andare al cinema, ascoltare dischi e altri artisti, dischi di altri artisti. Luciano Federighi, adesso un altro ritorno a Montreux 1977 con il trio di Flanagan. Questa volta sentiamo Ella alle prese con Billy Sbounce, quindi un genere che la porta vicina al bebop e a una certa corrente di quegli anni.
E beh, che d'altronde è una corrente che lei ha frequentato
e destreggiato
negli anni 40, in cui lei era una diva per il pubblico nero, che questa è una cosa che viene un po' di... In realtà è stato Norman Granz, il suo produttore degli ultimi decenni, a cancellare il passato di Ella, a cancellare quel decennio, gli anni 40, in cui lei era guidata da un altro grande produttore, Milt Gabler.
Sì.
Probabilmente non correva buon sangue tra Gabler e Granz. E Gabler era più, tra virgolette, commerciale come orientamento, quindi aveva portato Ella
in altri territori.
Territori vicini a rhythm and blues e comunque cari alla sensibilità degli ascoltatori neri dell'epoca, tant'è vero che attraverso gli anni 40 insieme a Louis Jordan lei fu l'artista più rappresentata nella hit parade nera, quella del ghetto, diciamo,
sì,
del primo rhythm and blues, non con rhythm and blues scatenati da Shouters, ma con brani che comunque toccavano il gusto dell'uomo comune di Harlem o del South Side di Chicago. E certamente la grandezza di ella però emerge dal fatto che mentre si faceva ascoltare dal grandissimo pubblico nero e bianco, anche ovviamente già a quell'epoca, e era anche una sperimentatrice, era attenta a quello che avveniva nel mondo del jazz, a queste innovazioni, e quindi si dedicava anche a questo nuovo linguaggio, quello buppistico, che lei padroneggiò con,
alla grande,
con grande classe.
Del bebop dunque ascoltiamo questo Billy's Bounce di Charlie Parker e per la Pablo Records registrato con il trio di Tommy Flanagan, ripeto, a Montreux, questa volta nel 75.
Little bit, 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 little
Grandissima anche qui Ella Fitzgerald, Billy's Bounce di Charlie Parker, dunque alle prese col bebop. Siamo a Montreux Jazz Festival nel 77, grandi grandiosi applausi per la Pablo Records, pubblicato poi con la produzione di Norman Granz, come si diceva poco fa, il trio di Tommy Flanagan ad accompagnare questa straordinaria voce che stiamo celebrando oggi per il centenario della sua nascita. E ricordiamo una leggendaria cantante del jazz, vincitrice di ben 13 Grammy Awards. Ci sono mostre, nuove uscite musicali, concerti, e li ricorderemo nel corso di questo pomeriggio. Magari ricordiamo anche che è stata la prima artista afroamericana a vincere un Grammy Award, Luciano Federighi, vero?
Sì. Credo di sì.
E infatti il Grammy Museum a Los Angeles apre una mostra proprio oggi in suo onore, con foto, epistolari, registrazioni rare, insomma proprio oggi nel giorno del suo compleanno, mentre poi ci sono molti altri avvenimenti, ecco, Museo Nazionale di Storia Americana dello Smithsonian a Washington, anche lui la celebra, molti altri ancora. E riprendiamo la nostra maratona fitzgeraldiana, così l'ho definita, quest'oggi per il centenario della nascita di Ella Fitzgerald, 25 aprile 1917, con l'ospite in studio Luciano Federighi e con Franco Ambrosetti, che finora ha tratteggiato con noi un po' questa serie di ascolti legati anche all'Orchestra della Svizzera Italiana, ma anche Ella in Svizzera. Abbiamo anche accennato ai duetti storici meravigliosi, perché interagire per Ella era molto facile e poi insomma duettava con grandi. Abbiamo già parlato di Louis Jordan, Luciano Federighi, ancora due parole per introdurre questo I'll Never Be Free. Prima di questa registrazione avevano già collaborato, mi sembra.
Sì, perché Louis Jordan, che era un sassofonista contralto, che suonava il sax alto come se fosse un tenore, con la grinta quasi da honker, come si sarebbero chiamati poi i sassofonisti del rhythm and blues, e era stato nelle file dell'orchestra di Chick Webb e aveva anche cantato un pezzo o due, perché aveva questa voce molto chiara e bluesy al tempo stesso, un urlatore chiaro, diciamo. E anche lui, come Ella, aveva una bella dizione, effettivamente, cosa che gli permise di acquisire un successo non credo internazionale a quell'epoca, si parla degli anni 40, ma certamente nazionale attraverso tutti gli Stati Uniti, e non solo presso il pubblico del ghetto, ma presso tutto il pubblico, perché alcune sue suoi brani, per esempio il famoso Easy You Is or Easy You Ain't My Baby, che cantò in un film musicale di quegli anni, o Chuchuch Boogie, tanti altri, Ain't Nobody's Here But Us Chickens, erano tutti brani che toccavano i gusti del pubblico nero, ma anche di quello bianco, il pubblico del country western, per esempio, a cui lui era molto vicino in qualche maniera. Comunque da Chick Webb Louis Jordan diventò l'artista numero uno nell'America nera degli anni 40, attraverso dal
quindi
punto di
si
vista
erano conosciuti
commerciale.
Lì.
Si erano conosciuti
nell'orchestra
lì,
di Chick Webb,
e continuarono a incidere entrambi a lungo per la Decca Records.
E sentiamo dunque questo I'll Never Be Free.
Questo è un loro incontro del 50.
Del 50.
No one can take your place,
darling, in my embrace. I'll never be free.
puts out the fire. Though I may try and try,
no one can satisfy
this longing in me.
I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes.
How can I be free when I still remember how you could thrill me with a sigh, just like a chain bound to my heart. Your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you
made me a slave to you.
I'll never be free. Each kiss I gave to you made me a slave to you. I'll never, no, I'll never be free.
Meravigliosa, I'll Never Be Free, questo duetto di Ella Fitzgerald con Louis Jordan nel 1950, anche lui della, diciamo, scorta della, dell'orchestra di Chick Webb. Lì si erano conosciuti e lì avevano già collaborato. Abbiamo sentito ancora questa voce meravigliosa, cristallina, impeccabile nell'addizione, nell'intonazione, nel porgere il testo in questo era veramente impeccabile, si capisce tutto. Forse non ci sono quelle tinte dolenti del blues, il delivery, porgere il testo in modo impeccabile.
Questa canzone, che è una canzone un po' particolare perché in un certo senso miscela il country, rhythm and blues, una canzone scritta da un compositore nero dell'epoca,
Benjamin,
e ebbe un grande successo non solo nella versione di lui e Ella, ma anche come succedeva a quei tempi, veniva fatta una versione bianca, poi quella nera, oppure viceversa. E il grandissimo successo fu quella della versione di K-Star e Tennessee Ernie Ford, il grande baritono basso bianco. Curiosamente, la loro versione era più selvatica rispetto a questi due cantanti bianchi, rispetto a quella molto educata, invece di
soave,
compassata e soave di Ella Lewis.
Abbiamo interpellato telefonicamente due grandi voci del jazz, Tiziana Ghiglioni dall'Italia, da Milano, e Roberta Gamberini, la sentiremo più avanti, da New York. Alcune impressioni su Ella come donna da Tiziana Ghiglioni.
A mio avviso è anche molto importante la sua figura, una figura femminile distantissima dalle altre cantanti, se vogliamo. Sicuramente sin dagli esordi si poteva capire che ella non era disponibile alla figura della femme fatale, se vogliamo. Aveva anche un carattere piuttosto deciso. Alla morte di Chick Webb, il suo capo orchestra, lei prende in mano un'orchestra ancora in giovane età, diciamo, e con questa orchestra gira gli Stati Uniti. Quindi una figura anche romanzesca, con una vita particolarmente sfortunata dagli inizi, con un debutto a 17 anni e con il sogno invece coltivato e mai realizzato di diventare una ballerina, il che è molto divertente. Anche dal punto di vista appunto della figura femminile, diciamo fortunata in qualche modo, perché protetta da un grande produttore come Norman Granz. Credo che grazie a lui ella non abbia vissuto così in prima persona i problemi del razzismo gravemente come Billie Holiday e magari altre, e abbia avuto anche occasione di fare moltissimi lavori che diversamente insomma, non sarebbe stato facile. E quindi tanto lavoro, tanto impegno, io credo anche una grandissima volontà e una grandissima forza, una grandissima energia.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my about you, the child. to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness.
Guancia guancia, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald in tutti i sensi, ineguagliabili. Siamo qui a godere di questa grandezza, dicevamo, con gli ospiti di oggi, che vi ricordo sono Franco Ambrosetti e Luciano Federighi. A proposito del centenario della nascita di Ella Fitzgerald, stiamo percorrendo il lungo e il largo, a balzi un po' pindarici qua e là, per la sua carriera, senza seguire una cronologia, ma anche un po' improvvisando, perché fa parte del jazz, e in base agli spunti che abbiamo. Dunque, Ella e Louis. Siamo con il quartetto di Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown, Buddy Rich. Ray Brown, che ha avuto anche un ruolo importante nella biografia di Ella Fitzgerald. Luciano Federighi non è l'unica storica registrazione dei due.
No, perché entrambi erano star della Decca, come dicevo prima, già negli anni 40. E quindi fu l'occasione per farli incontrare a metà del decennio, a metà anni 40, per esempio in The Frim Fram Sauce, che era una bizzarria che cantò anche Nat King Cole, che era una cosa, una specie di gioco su questa gastronomia surreale, e che i due si divertirono, Louis e Ella, a modulare in maniera loro. Mi pare fosse nel 44-45, fu un brano che ebbe un grande successo. Allora, successivamente si incontrarono per Dream a Little Dream of Me, un bellissimo duetto, sempre in casa Decca. Fine anni 40, inizio anni 50. E poi questo nel segno di Milt Gabler, il primo produttore, e poi nel segno di Norman Granz, sulla Verve, questi grandi album che vedevano i due con il quartetto di Oscar Peterson e raggiungere delle vette di naturale eleganza nell'esposizione di queste grandi canzoni, che erano appartenute a Fred Astaire, come il caso di Cheek to Cheek, e altri grandi cantanti.
Urban Berlin,
canzone di Berlin.
Compositore, sì.
E poi con l'orchestra di Russell Garcia, sempre lo stesso periodo, 55-57, il grande Porgy and Bess, dal quale emerse un Summertime che ogni volta che uno l'ascolta, e con le due voci insieme, direi in una contrastata fusione, veramente una cosa quasi, quasi irreale, la bellezza dell'incontro dei due sulla grande melodia di Gershwin.
Ascoltiamo ancora un contributo di Tiziana Ghiglioni, voci del jazz italiano, su Ella Fitzgerald, cosa ha da ricordare lei, e poi ascolteremo ancora un duetto di Ella con Louis.
Ella Fitzgerald insieme a Louis Armstrong sono due nomi tra i personaggi e gli artisti nella storia del jazz che più o meno conoscono tutti quanti rispetto ad altri artisti che possiamo ricordare, noi esperti o comunque noi che siamo coinvolti nella storia del jazz in qualche modo. Ella la conoscono quasi tutti comunque, nonostante sia l'esempio di una grandissima cantante di jazz. E secondo me la peculiarità di Ella Fitzgerald è la voce. Lei potrebbe essere definita The Voice se di questo appellativo non si fosse impossessato Frank Sinatra. Personalmente io ho avuto la fortuna di ascoltarla due volte, una a Milano e una a Roma negli anni Ottanta. Era veramente un personaggio naturalissimo, familiare, timida addirittura sembrava, quando non cantava chiaramente. Sembrava addirittura di non essere cosciente di queste potenzialità vocali fenomenali. Quasi tre ottave di estensione, se vogliamo parlare dal punto di vista tecnico. È una voce fluida, potente, naturale, molto naturale. Se si pensa che poi ella ha avuto il debutto a 17 anni con questa orchestra Chick Webb, che è stato anche un mentore per lei perché l'aveva adottata. Poi vogliamo vedere le grandi cifre, 25 milioni ad esempio di dischi venduti, 16 mi sembra Grammy Awards vinti durante la carriera, omaggi e una serie di compositori a sua disposizione da Gershwin, Porter, Irving Berlin, Duke Ellington. Lei ha omaggiato e cantato di tutti questi grandi compositori. Non ci sono altre cantanti nel Novecento che abbiano avuto in dote un timbro come quello di Ella Fitzgerald. Quindi è innanzitutto importante ascoltare la grana della voce. E poi il privilegio a chi l'ha ascoltata, che ha potuto ascoltare composizioni di grandissimi autori, ma addirittura anche Kurzweil, Baccarat tra i moderni. Lei ha cantato anche Lennon, McCartney, Stevie Wonder. Lei credo sia stata una delle artiste che ha prodotto discograficamente di più, ma anche ha fatto tantissimi concerti. Forse anche questo genere di vita con un fisico come il suo non l'ha aiutata dal punto di vista della longevità, perché ha lavorato moltissimo in tutte le condizioni possibili e immaginabili. Quindi parliamo di un artista geniale, infaticabile dal punto di vista di non rinunciare a nessun territorio musicale, anche il pop, canzone d'autore, blues, gospel, rhythm and blues, bossa nova, sempre però in chiave jazz e, se vogliamo dire, squisitamente in chiave ella. Perché il suo è uno stile, è un modo di imporsi e dal punto di vista vocale è assolutamente originale. E insieme a questo timbro naturale e a questa facilità tecnica c'era anche una musicalità particolare, un talento jazzistico particolare, perché noi non possiamo dimenticare le interpretazioni che riguardano alcuni brani strafamosi, Mr. Paganini, Flying Home ad esempio, se vogliamo vedere, How High is the Moon, che sono soli interpretati in chiave scat che tuttora si studiano, tuttora sono stati trascritti e reinterpretati dai giovani cantanti, dai giovani talenti. Thank you.
Una vera meraviglia anche questo, Summertime. Ne parlavamo poco fa con Luciano Federighi a proposito dei duetti più famosi, più ben riusciti di Ella. Da Louis Jordan siamo passati a Louis Armstrong, che ricordiamo, dunque due giganti assieme per questo capolavoro di Gershwin.